Ciao, io sono Silvia Boccardi.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro.
Negli ultimi giorni si è parlato molto di AUKUS, questa nuova alleanza tra Australia, UK e USA che ha fatto infuriare la Francia. Ma che cosa è successo? L'Australia aveva un accordo da decine di miliardi di euro con Parigi per costruire una flotta di sottomarini nella regione dell'Indo-Pacifico. Ma settimana scorsa, secondo alcuni avvisando la Francia, secondo altri no, l'Australia si è unita a Washington e Londra formando questa alleanza che servirà sì per ricevere la tecnologia inglese e americana per costruire dei sottomarini a propulsione nucleare, ma soprattutto sarà alla base della presenza americana nell'Indo-Pacifico per il contenimento della Cina. Quali sono le conseguenze della scelta dell'Australia? Oggi ne parliamo con Mario Del Pero, ricercatore associato ISPI e professore a Sciences Po. Ciao Mario.
Ciao, buongiorno.
Mario, questa scelta ha fatto arrabbiare diversi paesi e diverse organizzazioni. Ci spieghi bene quali e per ognuna perché?
Allora, ha fatto sicuramente arrabbiare e preoccupare la Cina, perché segnala la volontà degli Stati Uniti di raddoppiare il proprio impegno che già c'è nell'area dell'Indo-Pacifico, dell'Asia Pacifico, di farlo collaborando con l'Australia, di farlo coinvolgendo il Regno Unito, di farlo trasferendo tecnologie altamente sensibili, tecnologia nucleare, sommergibili nucleari all'Australia e di farlo con una chiara finalità, che è quella di rispondere all'attivismo anche militare cinese, cercare di creare un cordone sanitario, una linea di contenimento attorno alla Cina. La Cina è il primo attore preoccupato da quanto sta avvenendo e irritato da quanto sta avvenendo. Uh-huh. Il secondo attore, lo ricordavi tu, è la Francia, perché la Francia aveva un accordo importante anche da un punto di vista economico con l'Australia per il trasferimento, per la vendita di sommergibili a tecnologia diesel, a propulsione diesel, che sta dentro una filosofia francese. La Francia esporta tecnologia militare come strumento, diciamo così, come leva diplomatica per essere più influente, ma anche per finanziare una politica di difesa, quella francese, ambiziosa, onerosa, la più costosa dentro l'Unione Europea. Quindi per la Francia è uno smacco, una sconfitta. Poi la Francia, magari ne parliamo, alza la soglia della polemica anche per nascondere determinati problemi che c'erano dentro quell'accordo, ovvero per calcoli elettorali, perché tra pochi mesi qui a Parigi, qui in Francia, certo, si vota e Macron ha un certo quale interesse, diciamo così, a fare la voce grossa con gli Stati Uniti.
Ma proprio parlando di questo smacco, qualcuno, diciamo che in Italia ha guardato con un po' di gusto, possiamo dire, questo voltafaccia ai cugini francesi, come a dire ben gli sta. Altri invece in Europa hanno guardato con indifferenza, possiamo dire, questo sgarbo americano. Immaginiamo alla Germania, che al momento è concentrata molto sulle elezioni. Non è però che questo spostamento dell'asse della politica estera statunitense verso l'Asia in qualche modo riguarda anche noi?
Ma riguarda noi per tutta una serie di ragioni. Riguarda noi perché crea un fronte di tensione al momento molto molto intenso tra Francia e Stati Uniti, e quando uno dei principali paesi europei entra in rotta di collisione con gli Stati Uniti, i riverberi colpiscono anche gli altri paesi. Tendenzialmente sono situazioni che finiscono paradossalmente per dividere e lacerare l'Europa più che unirla, perché poi gli Stati Uniti, come dire, mettono la lealtà, chiedono la lealtà atlantica di fronte alla lealtà europea, e i paesi europei tendono, sulle questioni securitarie della sicurezza come queste, tendono a schierarsi con gli Stati Uniti. Quindi c'è questo primo elemento che riguarda noi europei. Poi riguarda noi europei perché gli Stati Uniti avevano promesso il rilancio della partnership, della relazione, dei rapporti con l'Europa anche in funzione anticinese, ed ovviamente questa azione statunitense rende più difficile giustificarla, questa collaborazione europea con gli Stati Uniti e contro la Cina, che già di per sé è difficile da realizzarsi per tutta una serie di ragioni, anche perché alcuni interessi europei spingono in tutt'altra direzione.
Chiaro.
Appunto, dal punto di vista degli Stati Uniti, no? Che tra l'altro, insomma, si sono appena ritirati dall'Afghanistan con conseguenze che abbiamo seguito molto bene. Cosa significa questa scelta a livello internazionale, ma anche a livello interno? Cioè, che cosa causa nei rapporti con l'Europa, ma anche qual era lo scopo di Biden, no? Un po'.
Allora, io insegno e studio la politica estera degli Stati Uniti e credo che la politica estera vada sempre legata a quella interna. Non che la politica estera sia conseguenza inevitabile di motivi politico-elettorali interni, ma quella è una delle variabili che concorre a definire le scelte di politica estera e anche come vengono presentate, come vengono raccontate, no? Il discorso e la narrazione della politica estera. Allora, nel caso specifico, un elemento legato alla politica interna statunitense chiaramente c'è. Oggi, sondaggi alla mano, indicazioni politiche alla mano, vediamo che un'ampia, ampissima maggioranza di americani chiede agli Stati Uniti di adottare una linea più ferma contro la Cina sulle questioni commerciali, sulle questioni di diritti umani o su questioni più genericamente strategiche, diciamo così, come quelle che riguardano l'AUKUS. E allora una larga maggioranza politicamente bipartisan, repubblicana e democratica, dà un giudizio positivo di questo accordo ed è chiaro che un Biden, che per altre ragioni è molto in difficoltà rispetto all'opinione pubblica interna, cerca di cavalcare questa dimensione. Poi questa amministrazione crede davvero che la sfida cruciale oggi e la matrice fondamentale delle scelte di politica estera sia rappresentata dalla Cina, dall'attivismo cinese, dalla crescita cinese. L'ultimo punto però è che questa amministrazione scommette sull'isolamento della Francia, scommette che la Francia non avrà solidarietà europea, scommette sul fatto che soprattutto la Germania si riallineerà, diciamo così, su una posizione atlantista e non seguirà la Francia su una posizione europeista che sui temi della sicurezza poi la Francia cerca di sfruttare e cavalcare per affermare un suo primato europeo.
Beh, non è da escludere, no, tra l'altro, questa scommessa. Cioè, da quello che abbiamo visto in questi primi giorni, la Germania, ecco, non è che si è proprio allineata alla Francia.
La Germania tace, e poi c'è un dato politicamente interessante se noi guardiamo la Germania. La nuova leadership verde, no, giovane, sì, dinamica, su questi temi qua è molto atlantista, è molto schierata con gli Stati Uniti sulla linea dell'atlantismo, è molto sensibile al tema dei diritti umani, quindi ha una posizione tendenzialmente molto critica verso la Cina, e dentro l'SPD, nel Partito Socialdemocratico, c'è una tradizione di atlantismo ortodosso, di filoamericanismo a sua volta molto forte, no? E quindi probabilmente il calcolo fatto dall'amministrazione Biden è questo, è un calcolo che ha dei fondamenti, è un calcolo un po' azzardato, perché poi magari adesso ne parliamo, c'è il merito, il contenuto dell'accordo, ma poi c'è un metodo che rivela una ruvidezza, diciamo così, e un'aggressività che un po' lascia perplessi.
Chiaro, io provo a prendere come spunto il fatto che giustamente tu insegni per vedere anche i lati forse positivi di questa mossa, cioè mi è venuto questo spunto, appunto tu insegni moltissimo la storia americana e noi sappiamo che negli anni 40 in America un diplomatico statunitense, George Kennan, ideò la strategia del containment, no, per contenere l'espansionismo sovietico. A distanza di quasi un secolo sembra che gli Stati Uniti stiano adottando una politica per certi versi simile del containment verso la Cina.
Sì, noi studiamo sempre con i ragazzi da anni, insomma si studia due documenti fondamentali di Kennan, no? Il suo lungo telegramma, lungo telegramma che inviò da Mosca, dall'ambasciata di Mosca, dove era diciamo così il terzo in grado dell'ambasciata, e poi questo articolo che firmò con lo pseudonimo originalissimo di Mr. X, no? Di Mr. X, l'ex article che apparve un anno e mezzo più tardi su Foreign Affairs, no? Sulla rivista del Council on Foreign Relations. Allora Kennan un anno dopo era già critico verso se stesso e ripensò molto di quel che disse, e negli anni divenne un critico conservatore realista molto feroce di quello che riteneva essere un eccessivo anticomunismo, un eccessivo antisovietismo. Ma a parte questo, il dato probabilmente nuovo è che viviamo in un mondo altamente integrato e interdipendente oggi, no? Non ha la separazione netta che era immaginabile negli anni 40 e il 900, nei primi anni della guerra fredda, è del tutto immaginabile oggi, e il rapporto più stretto, no? Noi studiosi parliamo di interdipendenza, no? La dipendenza reciproca, il rapporto più stretto è quello paradossalmente tra i due rivali, tra Cina e Stati Uniti, con la Cina che ha in mano un pezzo fondamentale del debito statunitense, no? Posseduto da investitori esteri, con il fondamentale mercato statunitense, le delocalizzazioni, no? Le industrie americane che hanno comunque trasferito la propria produzione in Cina e tanto, tanto, tanto altro. Tant'è che anche gli anni di Trump, anni da polemiche serratissime di introduzione di tariffe e controtariffe, hanno visto una costante crescita del deficit commerciale statunitense verso la Cina, ovvero altissimi livelli di deficit. Allora, la linea del contenimento, diciamo così, come dicevi tu, che fa riecheggiare le parole di Kennan, che fa ritornare alla memoria la guerra fredda, però a me sembra inadeguata rispetto a un ordine internazionale così mutato e caratterizzato dalla globalizzazione, da forme di integrazione profondissime, no? Anche perché poi l'influenza cinese e la capacità di condizionamento cinese delle vicende internazionali oggi difficilmente la blocchi con 12 sottomarini, no?
No, ma infatti assolutamente era un po', provo a usare adesso un'altra metafora, vediamo se calza meglio, era per dire che ci sono dei paesi che in qualche modo hanno guardato anche con sollievo, con piacere a questa mossa di Biden e degli Stati Uniti di, insomma, un rinnovato interesse nel contenere la Cina.
Indubbiamente, ma voglio dire principalmente Regno Unito ed Australia, ovviamente oltre al resto ai due governi conservatori, diciamo così, la grande alleanza delle democrazie marittime anglofone fa gioco, diciamo così, rispetto al tipo di retorica, se vogliamo anche di ideologia che incarnano e ambiscono a rappresentare, no? I paesi dell'area, insomma, dall'India al Giappone, secondo me guardano con attenzione per capire come posizionarsi e come muoversi, però in generale credo che anche questi un impegno statunitense che si traduca in questa inusuale disponibilità statunitense a trasferire anche tecnologia militare ipersensibile, diciamo così, è un precedente che probabilmente sperano poi un giorno di cui potranno beneficiare anche loro.
Ma allora la butto lì, l'ho letto oggi sul Financial Times in un articolo di Rachman, lui paragonava questa nuova alleanza formandosi a una nuova NATO asiatica, cioè un'alleanza militare in funzione anticinese. Troppo?
Una NATO sull'Asia Pacifico non c'è mai stata, no? C'è un sistema di alleanze bilaterali o minilaterali a garanzia statunitense, no? Dal Giappone alla Corea del Sud, alle Filippine, a Taiwan, in tempi più recenti anche il Vietnam è stato così coinvolto. Il paradosso degli ultimi 20-30 anni è che quella rete di alleanze, diciamo così, faceva comodo anche alla Cina, perché stabilizzava l'ordine regionale, permetteva alla Cina di crescere economicamente e, a proposito di metafore, garantiva un doppio contenimento, no? Un contenimento sì della Cina, ma anche un contenimento dei possibili avversari della Cina nella regione. Adesso immaginare un livello di istituzionalizzazione come quello che c'è sullo spazio atlantico, immaginarlo sul Pacifico è difficile, è francamente molto difficile. La storia degli accordi, dei patti, delle alleanze militari costruite dagli Stati Uniti in quell'area lì, tra parentesi, dagli anni 50, era chiamata la pattomania dell'allora segretario di Stato John Foster Dulles, che voleva, come dire, coprire tutto il mondo con alleanze militari centrate, ancorate sugli Stati Uniti e le loro capacità militari. La storia di quegli accordi è una storia spesso di accordi che sono poi rimasti degli acronimi come AUKUS, no? Sì. Che non sono mai andati oltre l'acronimo, diciamo così, sono rimasti delle tigri di carta, se vogliamo usare una metafora cinese, no?
Chiaro.
E lì è un po' la scommessa. Io qualche piccolo dubbio ce l'ho, ti dirò, anche perché a regime, se tutto va bene, e il caso dei 5 anni di accordo con la Francia ci dicono che le cose possono andare male rapidamente, allungarsi i tempi.
Dice il 2040 è lontano.
2040, quando il primo sommergibile nucleare dovrebbe essere messo in acqua, è davvero tanto in là. Potrebbe cambiare il governo a Canberra, dove a sinistra sono molto critici verso questo accordo. Insomma, tante cose possono cambiare. Oggi è importante la valenza simbolico e politica, diciamo, più che quella strategico-operativa, insomma.
Certo, però comunque questo accordo nuovo si è fatto e sicuramente, come dicevi tu prima, ha fatto arrabbiare moltissimo la Francia e qualcuno all'interno dell'Europa, adesso bisognerà capire chi. Qual è il ruolo in questo momento per l'Europa e per la Francia all'interno della NATO? Cioè, che ruolo possono avere da adesso in poi?
Ma la NATO sembra procedere col pilota automatico, no? Nel bene e nel male. È vero che Macron ha decretato la morte cerebrale, no? Solo un paio di anni fa, però poi uno va a guardare i programmi della NATO, i suoi piani, diciamo così, di sviluppo, le sue grandi, i grandi concetti strategici, la NATO procede gradualmente, no? Verso l'irrilevanza non credo, verso essere un attore fondamentale, l'abbiamo visto anche nella campagna globale contro il terrorismo, neanche. La grande sfida per l'Europa, beh, qui si dice una banalità, però sarebbe quella di dotarsi di una politica estera di sicurezza e di difesa comune, integrata, vera. Certo. Qual è il problema? Il problema tanto sono le monumentali asimmetrie operative, cioè ci sono dei paesi come la Francia che hanno delle capacità militari forti, inutile girarci attorno, e su quello investono moltissimo, e altri invece che potrebbero contribuire poco o nulla. E allora qual è il timore? Il timore è che dei processi di integrazione nell'ambito più accentuati di quelli presenti nell'ambito della sicurezza e della difesa diventino uno strumento alla Francia per imporre la sua leadership e la sua egemonia. Aggiungiamo che questa Francia spesso e volentieri gioca da sola, nell'ultimo decennio l'abbiamo visto in Libia, insomma, è una Francia che spesso, voglio dire, la copertura europea serve per occultare o mascherare una logica, no, gollista che rimanda al generale de Gaulle, nazionalista se vogliamo semplificare, sì, che è ancora molto presente nella diplomazia e ancor più nelle forze armate francesi. E allora io non sono ottimista su questa possibilità europea, anche perché da storico, avendo seguito e insegnando tutti i fallimenti in questo ambito, essere ottimisti è molto difficile.
Infatti abbiamo già visto, no, come la Francia sia già andata un po' dalla Corea del Sud, poi di recente è stata in Iraq, insomma sicuramente non sta con le mani in mano. Mario, grazie per essere stato con noi oggi, abbiamo visto come si sta sviluppando questa vicenda di AUKUS, ma sicuramente, come dicevamo, non è una vicenda chiusa e finita, perché al 2040 manca ancora diverso tempo, e sicuramente noi ne riparleremo nelle prossime puntate. Grazie Francesco e grazie Mario per essere stati con noi oggi.
Grazie a voi, un saluto.
Grazie.